se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità amore, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità amore, niente mi giova. La carità è paziente e benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità amore non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta, e imperfetta è la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità amore, ma di tutte, più grande è l'amore. Leggo questo per due motivi. Uno si è aggiunto per strada, l'altro invece è più attinente a quello che noi stiamo facendo. Si è aggiunto per strada giovedì scorso la morte di un conoscente che purtroppo, trovandosi con un sacchetto di plastica intorno alla testa, non è riuscito a sopravvivere. E oggi hanno fatto il funerale. È un suicidio? È una mancanza d'amore? Punto interrogativo. Noi ci occupiamo di uno studio tutto sommato razionale di Teilhard. Abbiamo parlato di coscientizzazione, di persona tutta intera. Questa sera faremo qualche ragionamento di tipo, tra virgolette, un po' più scientifico, ancora più razionale. Ma se non c'è l'amore. Quindi leggo questo per dire che tutto quanto noi facciamo, questo studio, questo lavoro, non dobbiamo dimenticare che lo facciamo in un'ottica d'amore, per poter amare di più in due direzioni, l'altro e l'alto, come diceva questa sera Don Paolo. Dunque, veniamo alla serata. Io questa sera voglio far precedere la lettura di Teilhard da alcune considerazioni brevi, imperfette, non complete, sulla complessità, per cercare di avere qualche piccolo riferimento e quindi orientarci, visto che di complessità con Teilhard si parla. Se ha, allora B. Noi siamo abituati a ragionare così. Dalla Guyana francese parte un missile che porta un satellite in orbita geostazionaria. Pigiando un tasto, se A, allora il missile parte B. Perché? Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Tante cose.
In quel caso lì non è proprio uguale e contrario, no?
Perché i gas che fuoriescono dal missile fanno un'azione verso terra e il missile si innalza per un'azione.
Al tasto e al missile che parte.
Sì, va bene, certo. Ma questo per dirvi che c'è un principio di causa ed effetto che regola tutta la nostra tecnologia e tutta la buona parte della nostra vita contemporanea, quando abbiamo da confrontarci con degli oggetti o con certe azioni. Ma se questo principio ha regolato la scienza nei secoli passati, oggigiorno ci si rende conto, con una visione olistica delle cose, che non è precisamente così. Se A, quale B? Perché in realtà sono possibili tante soluzioni diverse di fronte a un evento scatenante, non soltanto un'azione univoca. Questo succede in presenza dei sistemi, ossia i sistemi possono essere definiti come delle relazioni tra componenti, delle relazioni intrecciate tra componenti che costituiscono appunto il sistema tutto intero, capace di funzionare grazie alla rete dei componenti stessi. Un sistema si relaziona con l'ambiente esterno non in maniera univoca, perché essendo il risultato dell'interazione di molte parti, queste molte parti possono permettere delle soluzioni differenziate allo stimolo di partenza. Dunque, di fronte a uno stimolo A, io posso scegliere diverse soluzioni B. E qui nasce un pochino la complicazione delle nostre società e della nostra stessa scienza, perché nelle nostre società e nella nostra scienza ci si rende conto che c'è un'interazione tra elementi, e quindi essendoci un'interazione tra elementi siamo in presenza di complessità. I sistemi sono complessi quando siamo in presenza di un sistema aperto. I sistemi aperti sono sistemi dissipativi, perché ricevono dall'esterno informazione ed energia, la utilizzano per le loro funzioni interne e restituiscono un'energia degradata. Ricevono un'energia libera, la utilizzano e la restituiscono degradata. Ma il sistema è aperto, quindi continua a ricevere energia, continua a ricevere informazione. Il sistema complesso è un sistema aperto che si regge sul flusso. Se invece il sistema è chiuso, il sistema chiuso, non ricevendo energia dall'esterno e informazione dall'esterno, tende ad esaurire le proprie risorse energetiche e quindi poco per volta a franare in quello che nelle volte precedenti vi ho chiamato l'omogeneo disordinato, e quindi a franare nell'aumento esponenziale di entropia, ossia di energia non più utilizzabile. Quindi il sistema chiuso, isolato, è destinato poco per volta a morire. Il sistema invece aperto e dissipativo è in grado di adattarsi, di in qualche maniera reagire all'ambiente, perché è inserito in un flusso. I sistemi complessi sono imprevedibili, sono imprevedibili perché studiando le parti io posso pensare, ipotizzare che il sistema reagisca in un modo predeterminato. In realtà il sistema ha la complesso ha la possibilità di reagire in un modo diverso da quello a cui sarei portato a credere analizzando le parti componenti. Quindi il sistema complesso ha questa imprevedibilità rispetto alle parti che lo compongono. Il sistema complesso ha una sua gerarchia, l'abbiamo forse accennato anche l'altra volta, dove c'è una serie di sottosistemi che compongono il sistema tutto intero. Questi sottosistemi si influenzano l'uno con l'altro e non hanno un controllo centrale, cioè sono auto-organizzantesi. Il sistema complesso non è lineare, proprio per quello che abbiamo detto, perché gli effetti che produce in uscita non sono proporzionati e coerenti con gli effetti che ci sono in entrata. Vi ho già detto che il sistema complesso viaggia in rete, anche perché complessità significa intreccio, quindi in un sistema complesso è fondamentale la relazione tra gli elementi e l'integrazione tra gli elementi, partendo da una differenziazione degli elementi. Io non ho degli elementi tutti uguali, ma ho degli elementi differenziati che si integrano tra di loro. Questo intreccio mi produce un sistema che è complesso. E quindi, per chiarire questo concetto, vengo alle pagine che vi ho lasciato. Ecco, queste pagine qui, ma qualche accenno c'è leggendo, ci parlano di informazione integrata. E ci dicono che se siamo, prendo la prima colonna, se siamo in un sistema non complesso, molto semplice, e quindi non c'è integrazione in un sistema semplice, l'informazione che arriverà dall'esterno sarà un'informazione punto punto. L'informazione, lo vedete, arriva in un punto, ne attivo un altro e tutto finisce lì. Il grafico sotto dirà che si sono attivati questi due punti e tutto il resto è rimasto assolutamente fermo. Nella colonna invece di destra voi vedete che c'è una forte integrazione tra gli elementi, tutti gli elementi sono collegati tutti fra di loro e quando arriva un'informazione si attivano tutti. Ma questo corrisponde ad avere nessuna informazione. Pensate a quando c'è una depolarizzazione di alcune cellule nervose e tutto il cervello si depolarizza dando origine a una crisi epilettica. Il corpo rimane completamente scoordinato, si agita in una maniera del tutto inverosimile perché in realtà non sa che cosa eseguire, non esiste un'informazione. A livello cerebrale tutto è assolutamente uguale in quel caso specifico. Nella colonna centrale, invece, abbiamo di nuovo una notevole differenziazione degli elementi che sono collegati in maniera varia tra di loro e quando arriva un'informazione dall'esterno non tutti gli elementi si attivano, ma nemmeno c'è un'informazione punto punto. L'informazione esterna, lo vedete, andrà ad attivare due punti. Indipendentemente, quei due punti ne attiveranno degli altri e gli altri ne attiveranno degli altri ancora. Cioè, c'è una rete, c'è un'integrazione tra gli elementi, c'è una elaborazione dell'informazione. E quindi da questo genere di elaborazione, che è un'elaborazione complessa, uscirà un segnale che è imprevedibile, perché dipende da come si attivano le diverse parti, dipende da come è stata l'informazione in ingresso, dipende questa informazione in ingresso da quali parti ha attivato, perché l'attivazione di parti diverse alla fine porta ad elaborazioni e a risultati finali differenziati. L'informazione integrata è tipica dei sistemi complessi, per esempio del nostro cervello. Dall'integrazione dell'informazione e dalla complessità del nostro cervello, semplificando molto, si può arrivare al fenomeno della coscienza, perché il fenomeno della coscienza riflessa è dovuto da aree che controllano altre aree, e quindi l'informazione che arriva da altre aree viene elaborata dalle aree più centrali, per esempio della corteccia, e di lì partono delle azioni di un certo tipo, che non sono azioni punto punto, se A allora B, sono delle retroazioni, delle informazioni che scelgono un B che dipende dall'elaborazione che c'è stata. Il nostro cervello, in maniera particolare, l'ho già anche accennato, in tempi molto brevi, produce una grande quantità di B, vogliamo dire una cinquantina di B, cioè degli scenari possibili. Di questi scenari possibili, il nostro cervello, utilizzando le memorie dell'ippocampo e quindi tutte le esperienze pregresse, va a selezionare quella che ritiene più adatta allo stimolo ambientale che era arrivato e innesca un comportamento di tutto il sistema, che poi è il nostro corpo. Il cervello ha la capacità di reanalizzare gli effetti del comportamento che ha provocato, di continuare a integrare informazioni e di modificare le azioni e gli scenari immediatamente successivi, e quindi poco per volta di adattarsi alle modificazioni che lui stesso aveva innescato con la prima reazione. E quindi l'informazione integrata è tipica di organismi complessi e di relazioni sociali complesse. Come si arriva alla complessità? Faccio ancora questo accenno. In natura noi siamo in presenza normalmente di un equilibrio ordinato. Un equilibrio ordinato che chiamiamo equilibrio omeostatico. Equilibrio omeostatico vuol dire, per esempio, che nel nostro sangue ci deve essere tanto zucchero, non tanto di più e non tanto di meno. Perché se ce n'è troppo poco, noi sveniamo. Se ce n'è troppo, si rovinano i nostri apparati interni. Ma per esempio il nostro sangue non deve essere né troppo acido né troppo basico. La percentuale, l'equilibrio tra anidride carbonica e ossigeno presente nel sangue deve essere di un certo tipo, così come l'equilibrio ormonale, i controlli ormonali che abbiamo all'interno del nostro corpo. Quindi c'è tutto un insieme di equilibri omeostatici che stabilizzano il sistema. A fianco di questi equilibri, io vi ho parlato di una banda di oscillazione, quindi lo zucchero nel sangue può oscillare entro certi limiti, perché il sistema deve muoversi nell'ambiente e quindi deve consumare energia. Questo è un equilibrio cosiddetto omeorretico, cioè un equilibrio dinamico che mi permette la mia relazione con l'ambiente, il mio muovermi nell'ambiente senza superare i limiti di pericolo, le soglie di pericolo. Questo equilibrio viene mantenuto in maniera molto attenta per il funzionamento del nostro corpo e perché la nostra vita continui, la nostra vita fisica è tutta dovuta al mantenimento di questi equilibri. Ma in natura, per esempio, noi abbiamo delle specie che sono molto ben adattate al loro ambiente. Non solo le specie sono ben adattate al loro ambiente, ma le specie sono ben adattate fra di loro, sono in equilibrio fra di loro. Non ci sono troppe volpi per non ammazzare troppi conigli, e all'aumentare dei conigli aumenteranno le volpi, che faranno diminuire i conigli, che faranno diminuire le volpi, e si manterrà questo equilibrio tra specie. Questo è un esempio, un equilibrio tra l'altro che si muove tra un massimo e un minimo, ma nella biosfera, cioè nell'ambiente dove noi viviamo, la somma degli equilibri è molto ampia e delle relazioni tra specie. Per poter mantenere in piedi un ambiente che consenta lo svilupparsi della vita, ci va un equilibrio tra una gran varietà di specie e animali e vegetali. Questo equilibrio è mantenuto attraverso il meccanismo dell'evoluzione, per cui il deviante in genere fatica a riprodursi e viene marginalizzato. L'equilibrio tra specie porta però nel tempo a modificare l'ambiente stesso. E quindi l'ambiente si può modificare in questo modo, si può modificare per eventi esterni. A questo punto si arriva a uno stato critico o di transizione, dove si innescano delle transizioni di fase e dove si ha una rottura dell'equilibrio, che è assimilabile a una rottura di simmetria, perché il numero dei conigli è simmetrico al numero delle volpi, credo in maniera abbastanza intuitiva, no? Quindi una rottura di simmetria mi porta a uno stato critico e a una transizione di fase. Quindi la fase precedente, l'equilibrio precedente, non è più adatto, si formano un gran numero di possibilità diverse che in virtù della rottura dell'equilibrio possono sfociare nel caos, no? Dove è possibile tutto il contrario di tutto. Tra alla soglia del caos, quindi all'interno della transizione di fase e prima che esca il fenomeno caotico, ecco, in quella stretta fascia può uscire il fenomeno complesso. E quindi si sviluppano delle dinamiche di complessificazione che permettono piano piano, per evoluzione, di arrivare a un equilibrio successivo, diverso e in alcuni casi più avanzato. Si arriva a questi equilibri perché c'è un cambio di attrattore, nel senso che l'equilibrio precedente aveva un suo riferimento, aveva un attrattore che stabilizzava quella particolare situazione. L'attrattore, ve ne ho già parlato, può essere per esempio una calamita, può essere un attrattore matematico quando si parla di funzioni matematiche, può essere un attrattore nel campo della coscienza, come avevamo detto. La transizione di fase, la rottura di simmetria, mi porta a un cambio di attrattore e a una complessificazione. Il cambio di attrattore, se dobbiamo traslare questa nozione molto teorica su quello che avevamo detto finora, è importante, perché nel momento in cui io mi complessifico, il mio attrattore come organismo biologico complesso, in quel momento il mio attrattore diventa non più la biosfera, ma se la mia complessificazione mi porta alla coscienza e alla coscienza riflessa, il mio attrattore sarà un qualcosa che è al di fuori della biosfera, sarà un qualcos'altro con delle sue caratteristiche. Quindi anche a livello fisico-matematico è possibile pensare a un cambiamento che mi porta in realtà differenti, dove le logiche e le caratteristiche sono diverse da quelle dell'ambiente da cui provenivo. E questo è il processo di complessificazione. Io mi fermerei qui, ho dato qualche nozione, spero non troppo slegata, disordinata, ma agganciandomi alle ultime cose che ho detto, noi diciamo con il Vangelo e con Teilhard che passata la transizione di fase che mi ha portato dalla vita all'emergere della coscienza riflessa, ho passato una soglia che mi ha portato in un ambiente complesso dove le caratteristiche sono diverse da quelle dei semplici animali. Cioè l'uomo è approdato a un ambiente che non è più soltanto quello biologico, è un qualcosa di più. Questo ambiente che è un qualcosa di più è l'ambiente della consapevolezza, come abbiamo detto, e questo ambiente avrà un suo attrattore che, secondo Teilhard, è il punto omega, è Dio. E quindi le esperienze di consapevolezza sono esperienze convergenti. Per essere esperienze convergenti devono essere esperienze che vanno al di là del semplice pensiero riflesso, ma devono essere esperienze che agiscono lo stato spirituale della materia, cioè il sistema complesso che è l'uomo ha come sua natura intrinseca lo stato spirituale. Sembra una cosa strana perché è poco agito, la spiritualità non è molto esercitata, si pensa che la spiritualità sia un qualcosa di esterno all'uomo nell'esperienza comune, invece secondo Teilhard la spiritualità è un qualcosa di connaturato all'uomo ed è il livello più avanzato che può raggiungere la sua complessificazione e quindi la sua capacità di pensiero riflesso. È una sorta di sublimazione del pensiero riflesso. Passata la soglia della spiritualità, cambiano ulteriormente le caratteristiche. Si è al di sopra e al di là del semplice fenomeno sociale, ecco perché vi ho letto l'inno all'amore, perché sono energie di amore che poi guidano, e nell'esperienza spirituale che è personale ma deve diventare poi collettiva, perché è grazie all'amore che si riesce a fare in profondità queste esperienze, e poi grazie a queste dinamiche che si diventa convergenti verso il punto omega. e si diventa convergenti a livello di tutti gli uomini, di tutti gli uomini di buona volontà che agiscono questa loro capacità intrinseca. E questo diventa il momento di superamento delle semplici religioni, come ha accennato anche questa sera Don Paolo nella presentazione del suo libro, e si arriva a un ambiente diverso che è quello annunciato nel Vangelo. L'annuncio del Vangelo è uno stacco tra quello che era il fenomeno religioso legato al livello della consapevolezza, per poter arrivare al livello della spiritualità che mi mette in relazione evolutiva con Dio. Chiaramente, per arrivare a quel livello non basta la forza individuale, ma sono le energie di amore, quello che abbiamo letto prima, che mi aiutano a crescere e arrivare fino a quel punto. Il problema è che tutto questo cammino va fatto nell'ordinario quotidiano, e come sappiamo per esperienza diretta tutti, l'ordinario quotidiano è certamente alienante. Abbiamo visto, cominciato a vedere qualcosa l'altra volta, adesso continuiamo con l'ambiente divino, dove Teilhard ci parla della perfezione cristiana dell'impegno umano nella vita di tutti i giorni. Allora mi riaggancio a Teilhard, che diceva: si poteva temere, abbiamo detto, che l'economia dell'azione umana fosse logicamente sconvolta dall'introduzione delle prospettive cristiane. La ricerca e l'attesa del cielo non vanno forse a distogliere l'azione umana dalle sue preoccupazioni naturali, o perlomeno a eclissarne totalmente l'interesse? Vediamo ora come non può e come non deve essere così. L'unione di Dio e del mondo si è orora compiuta sotto i nostri occhi nel campo dell'azione. Vi chiedo scusa un attimo perché la voce sta scendendo. Dio non distoglie anzitempo il nostro sguardo dal lavoro che proprio Lui ci ha imposto, poiché Egli si presenta a noi raggiungibile mediante questo stesso lavoro. Egli non fa svanire nella sua luce intensa gli aspetti particolari delle nostre mete terrene, poiché l'intimità della nostra unione con Lui è precisamente in funzione dell'effettiva perfezione che daremo alla nostra più infima opera. Meditiamo questa verità fondamentale a sazietà, sino a che essa diventi per noi abituale quanto la percezione del rilievo o la lettura delle parole. In ciò che Egli ha di più vivo, di più incarnato, Dio non è lontano da noi, fuori dalla sfera tangibile, ma ci aspetta ogni istante nell'azione, nell'opera del momento. In qualche maniera è sulla punta della mia penna, del mio piccone, del mio pennello, del mio ago, del mio cuore, del mio pensiero. E portando sino all'ultima perfezione naturale il tratto, il colpo, il punto al quale mi sto dedicando, che coglierò la meta ultima a cui tende il mio volere profondo. Simili a quelle temibili energie fisiche che l'uomo riesce a disciplinare fino a far compiere loro cose prodigiosamente delicate, l'enorme potenza dell'attrazione divina si applica ai nostri fragili desideri, ai nostri microscopici oggetti, senza spezzarne la punta. L'azione divina super anima. Quindi né turba né soffoca nulla. Superanima, quindi, introduce nella nostra vita spirituale un principio superiore di unità, il cui effetto specifico è, secondo il punto di vista adottato, di santificare lo sforzo umano o di umanizzare la vita cristiana. Quindi, in questa conclusione, che è un po' l'introduzione al tutto, lui lo dice, introduce nella nostra vita spirituale. Quindi la vita spirituale che ci appartiene, come dicevamo prima, che è una caratteristica nostra intrinseca, noi la esercitiamo ogni giorno, così come ogni giorno esercitiamo la nostra capacità di consapevolezza per agire, per fare. L'unica cosa è di leggere la vita quotidiana, proprio del giorno per giorno, secondo una logica di spiritualità, secondo una logica di sublimazione di quello che abbiamo fatto, secondo una logica di obiettivo. Allora io agisco perché voglio che la mia spiritualità sia viva in modo che mantenga la relazione con. Nel momento in cui si spezza questa relazione, la mia vita diventa sempre più povera e possono prevalere dei punti di non ritorno. E penso a quello che vi ho detto prima, un punto di non ritorno che finisce in un sacchetto di plastica. Perché il passato, il punto di non ritorno, non c'era più ragionamento, non c'era più logica, non c'era più spirito che tenesse, ormai era la fine. Ed era la fine perché non solo la psicologia, ma addirittura la struttura fisiologica cerebrale viene condizionata da quello che era un meccanismo prima psicologico. Cambiano i neuromediatori, salta il meccanismo di autodifesa del corpo e si innesca il rotolamento su una china senza ritorno, che conduce a un certo esito. Ma se l'obiettivo mio è quello della relazione con, evito di arrivare sul crinale passato il quale non riesco più a tornare indietro. Perché ci sono anche esempi di credenti che hanno passato quel crinale e pur sapendo quello che facevano e quello in cui credevano non sono più riusciti a tornare indietro, ma sono le energie di amore che tutti insieme ci aiutano a non arrivare a quel crinale e a passarlo e ad agire la nostra spiritualità giorno per giorno, a non perdere quella relazione con, che non deve essere una relazione formalizzata, rigida. Ci sono molti modi per coltivare quella relazione. Quella relazione funziona se il nostro è un sistema aperto, come si diceva prima. Perché nel momento in cui il nostro sistema diventa chiuso, si scende fino a passare quel famoso crinale. Ma se il sistema rimane aperto, e rimane aperto grazie alle relazioni e grazie appunto all'amore che ci lega agli altri. Il parallelo è quello con la biosfera. Se nella noi pensiamo di cementificare e facciamo un sorrisino, lo diciamo come battuta, che quest'anno si sono perse 2500 specie animali, wow, lo dicono quegli scienziati scemi. Dove sono tutte queste specie animali? Non ce ne rendiamo nemmeno conto. Ma a furia di perdere specie animali, la biosfera diventa un sistema così semplificato, e torno a questo foglio che ho fatto vedere, per cui ho solo più una reazione punto punto, ho delle relazioni estremamente semplici, sfilacciate, che alla fine non tengono più insieme la biosfera, e la biosfera può saltare. Per carità, si arriverà a una rottura di simmetria, a una rottura di un equilibrio, a una transizione di fase, ci saranno delle nuove specie che vengono fuori, ma intanto noi sappiamo che le grandi estinzioni hanno portato via più del 90% delle specie animali. E non è detto che l'uomo debba sopravvivere. Quindi, se la biosfera si semplifica, se si rompono le relazioni, se scompaiono le specie, alla fine scompare la biosfera, cioè l'ambiente dove la nostra vita fisica può svilupparsi. Matéyar ha teorizzato l'emersione di un'altra sfera dalla sfera biologica, della biosfera, ha teorizzato l'emergere della noosfera, cioè della sfera dove vengono condivise le consapevolezze, ed è quella sfera che permette il progredire della specie umana, delle conoscenze della specie umana. Ma quella biosfera, quella noosfera lì, si nutre precisamente di relazioni e di energie, che sono le energie dell'amore. Se queste energie vengono abbandonate, se queste relazioni vengono tranciate, alla fine salta quello che è il tessuto sociale, salta quella che è il clima culturale, si va incontro a una semplificazione che rende l'uomo poco resistente alla sua autodistruzione. Ecco perché vi ho letto all'inizio questo benedetto brano di San Paolo. E quindi le relazioni sono fondamentali, l'energia d'amore è fondamentale, agire la spiritualità è fondamentale, condividere è fondamentale. Perché la scienza, se non seguisse la dinamica che vi ho appena detto, non sarebbe arrivata dove è arrivata. Perché all'interno di un clima scientifico che le scoperte emergono. Arriviamo al primo punto di questa perfezione cristiana dell'impegno umano, dove Teilhard ci parla della santificazione dell'impegno umano. Non penso di esagerare, dice Teilhard, affermando che per i 9 decimi dei cristiani praticanti il lavoro umano resta allo stato di impaccio spirituale. Nonostante la pratica della retta intenzione, della giornata quotidianamente offerta a Dio, un tempo, perché questo è stato scritto tanto, tanto tempo fa, la massa dei fedeli cova oscuramente l'idea che il tempo trascorso in ufficio, nel proprio studio, nei campi o nella fabbrica, sia sottratto all'adorazione. Certo, è impossibile non lavorare, ma è anche impossibile proporsi quella profonda vita religiosa riservata a coloro che hanno il tempo di pregare o di predicare tutto il giorno. Nella vita alcuni minuti possono essere recuperati per Dio, ma le ore migliori sono sperperate o perlomeno svalorizzate dalle cure materiali. Oppressi da questo sentimento, moltissimi cattolici conducono in realtà una doppia vita o una vita impacciata. Hanno bisogno di abbandonare la veste umana per ritenersi cristiani, e solo cristiani di secondo ordine. Questo può essere un atteggiamento che si vive, ma come diceva Don Paolo questa sera, il Padre nostro va all'inferno, parafrasando il titolo del suo libro. Cioè, è proprio dove c'è questa sofferenza, dove c'è questa dissociazione tra la vita lavorativa di tutti i giorni e quello che è un ideale di adorazione, che viene la salvezza, che viene Dio in mezzo a noi. E che ci dà la forza di venirne fuori, perché Lui è il nostro attrattore. E se non ci fosse un vuoto da riempire, Lui non potrebbe esserci. Invece Lui viene, riempie il nostro vuoto e ci dà la sua salvezza. E ci attrae e ci toglie da questa situazione di dissociazione. Aiuta la nostra ricomposizione. Anche perché, l'abbiamo detto le altre volte, è attraverso la materia che si manifesta la consapevolezza, ed è attraverso la consapevolezza che si manifesta la spiritualità e che può entrare la relazione con Dio. Ma è attraverso la vita di tutti i giorni che queste dinamiche devono passare. Forse la vita agricolo-pastorale di un tempo era magari diversa, anche se molto faticosa, ma se non altro nei campi il ritmo del lavoro nei campi liberava la mente e quindi lasciava libero il pensiero per chi voleva. Oggi l'eccesso di informazione, lo stress ci impediscono magari di fare questo lavoro e quindi torniamo a casa che ci sembra di non aver vissuto, di aver preso la nostra personalità, di averla messa da una parte e di aver usato il nostro corpo per produrre un lavoro da un'altra, cioè di aver messo in campo quel famoso dualismo che invece si cerca di superare. Un dualismo però che provoca dissociazione, perché divento due persone, non divento più una persona intera, divento due mezzi e diventando due mezzi perdo, perché non ho la mia unità, non sono un contenitore da cui le cose non possono uscire e dove le cose vengono elaborate secondo l'informazione integrata. Quando io sono dissociato, sono un contenitore diviso a metà, rotto, e ciò che entra da una parte fuoriesce dall'altra senza produrre assolutamente nulla. Allora il tentativo, lo sforzo è quello, come dice qui di Teilhard, moltissimi cattolici conducono in realtà una doppia vita, una vita impacciata. Lo sforzo è quello di condurre una vita unica, però orientata in una certa direzione, che è quella della relazione con Dio. Con questa dinamica si arriva a santificare l'impegno umano. E questa veramente è la croce, perché non è mica così facile giorno per giorno cercare di vivere questa unità del nostro agire. Però è passando attraverso questa croce che si arriva alla verità e alla vita, che ci attraggono. Ecco, difatti io vorrei pensare che questa persona che si è suicidata in realtà in questi momenti, in qualche modo, per l'amore delle persone che aveva attorno e per l'amore che ci è dato da Dio, proprio per quello sia lì a contemplare la luce che sorge dalla verità tutta intera e che quindi ci sia questo compimento di cammino, questa attrazione. Leggiamo ancora un pezzettino. Dopo quanto abbiamo detto delle divine estensioni e delle divine esigenze del Cristo mistico o universale, appaiono manifeste l'inanità di certe impressioni e la legittimità della tesi così cara al cristianesimo della santificazione del dovere del proprio stato. Certo, nelle nostre giornate esistono minuti particolarmente nobili e preziosi, quelli della preghiera e dei sacramenti. In mancanza di quei momenti di contatto, più efficaci o più espliciti, il fluire dell'onnipresenza divina e la visione che ne abbiamo ben presto si indebolirebbero, sino a che la nostra più fervida diligenza umana, senza essere del tutto perduta per il mondo, per noi rimane privata di Dio. Ma riservate gelosamente questa parte alle relazioni con Dio incontrato, se oso dire allo stato puro, cioè allo stato di essere distinto da tutti gli elementi di questo mondo, come temere che l'occupazione più banale, più assorbente oppure più affascinante ci costringa a uscire da lui? Ripetiamolo: in virtù della creazione e ancor più dell'incarnazione, niente è profano. Niente è profano qua giù per chi sa vedere. Invece tutto è sacro per chi sa distinguere in ogni creatura la particella di essere eletto sottoposta all'attrazione del Cristo in corso di compimento. Con l'aiuto di Dio riconoscete la correlazione anche fisica che collega il vostro lavoro all'edificazione del regno celeste. Vedete lo stesso cielo che vi sorride e vi attrae attraverso le vostre opere. E nel lasciare la chiesa per la città rumorosa, non avete altro che la sensazione di continuare a immergervi in Dio. Se il lavoro vi sembra insipido o estenuante, cercate rifugio nell'interesse riposante e inesauribile di progredire nella vita divina. Se vi appassiona, trasferite nell'anelito di Dio, da voi meglio conosciuto e desiderato sotto il velo delle opere, lo slancio spirituale che la materia vi comunica. Mai, in nessun caso, sia che mangiate o che beviate, acconsentite a fare chi che sia, senza averne riconosciuto prima e senza averne ricercato poi tutto il significato e il valore positivo in Cristo Gesù. Questa non è soltanto una lezione di salvezza qualunque, è secondo lo stato e la vocazione di ognuno la stessa via della santità. Infatti, per una creatura, cosa significa essere santa se non aderire a Dio al massimo delle proprie possibilità? E che cosa significa aderire a Dio al massimo grado se non adempiere nel mondo organizzato attorno al Cristo la funzione precisa, umile o eminente alla quale per natura e per soprannatura essa è destinata? Nella Chiesa vediamo diversi gruppi cui membri si dedicano alla pratica perfetta di questa o di quella virtù particolare. Misericordia, distacco, splendore dei riti, missione, contemplazione. Perché non vi potrebbero essere anche uomini votati al compito di dare con la loro vita l'esempio della santificazione generale dello sforzo umano? Uomini il cui ideale religioso abituale sarebbe quello di dare completa e cosciente esplicitazione alle possibilità o esigenze divine racchiuse in una qualsiasi occupazione terrestre? In breve, uomini che nei campi del pensiero, dell'arte, dell'industria, del commercio, della politica si dedicassero a compiere con lo spirito sublime richiesto le opere fondamentali che costituiscono la stessa ossatura della società umana? Attorno a noi i progressi naturali di cui si alimenta la santità di ogni secolo nuovo sono troppo spesso abbandonati ai figli della terra, cioè agli agnostici o agli atei. Certo, senza pensarvi o senza volerlo, costoro collaborano al regno di Dio e al compimento degli eletti. I loro sforzi, superando o correggendo intenzioni imperfette o cattive, sono recuperati da colui la cui energia è in grado di sottomettersi tutto. Ma non si tratta ovviamente che di una soluzione di ripiego, di una fase provvisoria dell'organizzazione delle attività umane. Dalle mani che le impastano sino a quelle che le consacrano, che la consacrano, la grande ostia universale dovrebbe essere preparata e maneggiata solo con adorazione. Venga il tempo in cui gli uomini, diventati coscienti dello stretto legame che associa tutti i movimenti di questo mondo nell'unica opera dell'incarnazione, non potranno più dedicarsi ad alcun compito senza illuminarlo con la prospettiva precisa che il loro lavoro, per quanto elementare sia, è raccolto e utilizzato da un centro divino dell'universo. Allora veramente ben poco separerà la vita del chiostro da quella laicale. E solo allora l'azione dei figli del cielo, assieme all'azione dei figli del secolo, avrà raggiunto la pienezza desiderabile della sua umanità. Forse non c'è molto da commentare, perché Tejan mi sembra piuttosto lucido e chiaro in quello che dice. Io potrei aggiungere soltanto che lui ha usato la parola anelito a un certo punto. Ecco, è questo anelito che è un po' difficile vedere in giro. Ma l'anelito è quanto di più importante possa manifestare la persona umana, perché è la sua essenza che sente la necessità di legarsi, di entrare in relazione con qualcosa, con qualcuno. E nel momento in cui viene ammazzato l'anelito, l'uomo comincia a morire e comincia a passare quel crinale che lo porta a rotolare fino alla dissoluzione. Perché l'anelito è come la sete, cioè la pioggia ha un'importanza in funzione della sete che l'ha preceduta. Se io mi sono stomacato di acqua, la pioggia è una maledizione. Ma se io ho patito la sete, la pioggia è una benedizione. Allora, se io sono pieno di tutto, al punto da non esistere neanche più come persona, perché sono pieno di oggetti, sono pieno di informazioni, sono pieno di denaro, sono pieno di relazioni superficiali, alla fine poco per volta io scompaio. Quando faccio pulizia, quando non ho rumore interno e quando la mia essenza finalmente viene fuori, allora maturo l'anelito verso un qualcosa di più e vengo fuori come uomo intero, perché è tutta la mia interezza che tende. Teilhard ha fatto un discorso cristiano, perché cristiano era, ha fatto un discorso cattolico, cioè ha fatto un discorso universalista. E mi ricollego di nuovo a quello che ha detto Don Paolo oggi, che ha detto: ma se la Chiesa fosse davvero autentica, se veramente si applicasse il Vangelo nella sua radicalità, allora si capirebbe che non siamo più in presenza di una religione, si capirebbe che c'è una rivoluzione completa a nostra disposizione da praticare. Allora, se il cristiano riesce a recuperare la sua autenticità, cioè la coerenza autentica con quello che è annunciato nel Vangelo, allora quel cristiano si fa salvezza per tutti gli altri. Lui qui, concludendo, lo diceva, no? Quando parlava: e solo allora l'azione dei figli del cielo assieme all'azione dei figli del secolo avrà raggiunto la pienezza desiderabile della sua umanità. Quindi agire la nostra umanità e il nostro cristianesimo vuol dire essere di sostegno, di stimolo, di aiuto perché l'anelito si diffonda, perché anche i figli del secolo, che per carità ci sono degli ottimi figli del secolo, è inutile che facciamo delle distinzioni, no? Ma c'è anche tanto freddo, c'è anche tanta incertezza, tanta incapacità di capire, tanta confusione. Quando quella bara oggi è entrata in quella porticina dove si sarebbero poi accesi i fuochi della cremazione, c'era un pubblico, perché questa è una persona molto conosciuta, c'era un pubblico silenzioso che non ha saputo dire nulla. Non si è presentato nessuno a dire qualcosa per quella persona, ma il clima che si respirava era un clima estremamente freddo, di gente esterrefatta che non sapeva. E questo poi all'interno c'era di tutto, ma quello che si respirava era questa mancanza di lettura, questa incertezza completa, totale, questo disorientamento, ecco. E di lì c'era questo grande freddo che veniva fuori. Mancava un anelito. A livello collettivo non si sentiva questo anelito, questa tensione. Allora ritorniamo di nuovo al Vangelo, che dice: ma se il sale perde La sua capacità di salvare con che cosa? Di nuovo, se i cristiani non vivono la santificazione del proprio impegno giorno per giorno, con che cosa si sala il mondo? Si dà anelito al mondo? E il compito di ogni cristiano che vive il suo cristianesimo nella vita di ogni giorno è quello di dare sostegno, è quello di dare supporto, è quello di dare relazione a chi sta attorno. Sempre il capitolo 13 di San Paolo. È vero, è una croce, ma l'energia d'amore che nasce dalla relazione con gli altri rende leggero questo legno della croce che pesa sulle nostre spalle, sulle spalle di chi vuole andare oltre se stesso finalmente, recuperando l'unità. E allora ci si salva, ma ci si salva tutti insieme. Ci si salva tutti insieme perché tutti insieme si sceglie di lasciarsi attrarre da colui che è venuto a dirci: siete miei amici. Allora il compito è proprio quello di leggere nella vita di tutti i giorni la santificazione del nostro lavoro. Cioè di un lavoro che permette al nostro corpo di esserci, di vivere e di fare in modo che attraverso lui, attraverso il corpo, si esprima la spiritualità e si esprima la relazione con Dio. E quindi l'obiettivo non è più quello di accumulare, di avere, ma è quello di essere, è quello di esistere. Perché alla fine l'accumulare ci schiaccia col suo peso, alla fine l'accumulare ci fa un poco scomparire e rimangono solo più dei mucchi con nulla sotto. Invece la vita di tutti i giorni per essere, per esistere e per essere quel granellino piccolo di fermento che però aiuta tutti a venire fuori, a vivere questa vita e a raggiungere, io continuo a dire, l'oltre di sé, a prendere una direzione completamente diversa da quella che può portare alla dissoluzione, soprattutto in questi tempi difficili. Ma io mi fermerei un momentino qui e poi ditemi voi. Le vostre risonanze, ecco, e le vostre esperienze anche.
Il motivo per cui il potere tende a isolare le persone.
Il motivo per cui?
Il potere tende a isolare le persone, a atomizzare l'individuo, che diminuisce la complessità del sistema e quindi è più facile controllare le risposte che possono scaturire. È l'individuo isolato più debole perché manca la relazione, quindi manca il risultante che ci può essere l'aggregazione. Lavora molto in questo senso, isolare le persone. Negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante questa strategia. Infatti anche a una crisi come questa ci sarebbero già state delle reazioni. E invece, insomma, cose sporadiche, ma non organizzate, senza un punto di arrivo, ecco, un po' fine a se stesse.
Sì, in realtà non esiste una spiritualità diffusa, vorrei dire, cioè non esiste la capacità di analisi, di ragionamento, non esiste neanche più la speranza di futuro, quindi non esiste più tanto la profezia, no? Perché dall'analisi, dall'agire la spiritualità, io traggo la capacità di essere profetico e quindi di dare delle letture che mi permettano di sperare in un futuro, mentre questa speranza nel futuro si sta molto riducendo. E torniamo al sacchetto di plastica, anche perché io vi cito questo esempio che è fresco, ma insomma in giro sappiamo, la televisione stessa ci ha detto quanti imprenditori. Effettivamente, Don Paolo ha molto insistito questa sera sul fatto che noi siamo per l'altro prima che per Dio. Dice che il cristiano non è per adorare Dio, ma è per condividere con l'altro. È Dio che attrae il cristiano, cioè è Dio che viene dal cristiano, dall'uomo. Non è l'uomo che va verso Dio. L'uomo attraverso gli altri si fa attrarre da Dio, perché attraverso gli altri, esercitando l'amore, crea le condizioni per essere aperto all'attrazione di Dio. E questo è un capovolgimento molto importante, perché quando l'uomo è per Dio, in realtà è per una divinità a cui chiede semplicemente qualcosa, per poi essere lasciato in pace una volta ottenuto nel suo ménage quotidiano. Ma invece quando è Dio per l'uomo, è Dio che interroga l'uomo, lo interroga sulla sua capacità di agire le potenzialità che lui ha, lo interroga sul suo impegnarsi per fare qualcosa. Perché è vero che lo attrae, ma attrae qualcosa che esiste, non attrae il nulla, e quindi l'uomo deve essere, deve esistere. Il potere giustamente ci dà dei preconfezionati a livello di informazione, a livello di benessere, a livello di idee, a livello idee che sono poi degli slogan, sono dei preconfezionati, e tu non devi mica fare nulla, vai a chiedere e lui ti dà, adesso ti dà molto di meno, ma e qui questo ha portato a diffondersi dell'alienazione, a diffondersi della mancanza di relazioni, o di relazioni che diventano povere, misere, con poco senso, perché è venuto a mancare l'anelito. Ingozzando l'uomo si è distrutto il suo anelito, ho troppo di tutto e quindi non ci sono nemmeno più io, sono talmente sommerso dal troppo che non riesco neanche più a respirare. Il troppo è diventato il mio sacchetto di plastica e l'uomo muore. Invece di poter liberarsi da questo troppo, di arrivare all'essenza, che sembra poco, ma facendo rinascere l'essenza, l'uomo vive finalmente e può curare i propri aneliti, può dare soddisfazione, perché ha una direzione, va da qualche parte. E poi, vabbè, la direzione del Vangelo, insomma, è inutile che vi dica, no? Diventa qualcosa di molto importante. E allora lì sta il capovolgimento. Però è quello che poi Don Paolo dice, non solo nella presentazione dei libri, ma anche per esempio con la lettura del Vangelo di Giovanni, è proprio il capovolgimento, è proprio il ritornare all'autenticità. Per cui la ritualità ha una sua importanza, ma non deve essere centrale. Centrale deve tornare ad essere la spiritualità, perché è arrivare a un livello superiore delle nostre potenzialità e agire il massimo delle nostre potenzialità, e vuol dire finalmente ricongiungersi con, e quindi essere liberi, tra l'altro liberi da tutti i condizionamenti sociali, perché c'è bisogno con sobrietà di quel minimo per vivere, in modo da camminare per quella strada. Io qui ho delle altre fotocopie che mi sono state chieste per mail, poi la persona probabilmente non è venuta, ma sono copie tratte dall'Elogio della mitezza di Norberto Bobbio. Visto che le ho, ne approfitto, no? E mi dice: ho trovato un elogio e una definizione della mitezza che mi ha colpito, è Bobbio che parla. La mitezza, egli diceva, perché fa riferimento a un filosofo torinese che si chiama Carlo Mazzantini, la mitezza, egli diceva, è l'unica suprema potenza, badate, la parola potenza usata per designare la virtù che fa pensare al contrario della potenza, all'impotenza seppur non rassegnata. Quindi la mitezza è l'unica potenza che consiste nel lasciare essere l'altro quello che è. Aggiungeva il filosofo, il violento non ha impero perché toglie a coloro ai quali fa violenza il potere di donarsi. Ha impero invece chi possiede la volontà, la quale non si arrende alla violenza ma alla mitezza. Dunque lasciare essere l'altro quello che è virtù sociale nel senso proprio originario della parola. Ma lasciare essere l'altro quello che è perché possa donarsi. Allora bisogna essere, perché se non sono, non esisto. Nel momento in cui io sono, posso donarmi. E il mite è quello che lascia essere l'altro ciò che è. Il potere invece fa violenza, abbiamo appena detto, e non lascia essere ciò che si è, ma cerca di imporre quel che vuole lui e cerca di distruggere l'essere se stessi. Allora l'agire con sobrietà e l'agire con mitezza comincia ad essere una strada di pace e di libertà per poter agire l'annuncio evangelico e per poter fare un cammino che alla fine poi coinvolge anche tutti gli altri, perché distribuisce sensi e significati senza fare delle grandi prediche, per carità. Quindi l'ho detto sempre fin dall'inizio, con Teia non stiamo costruendo un'ideologia, stiamo però costruendo una chiave di lettura, un porsi nei confronti della realtà, secondo quello che abbiamo appena sentito dire. E la mitezza è una grande virtù da esercitare giorno per giorno, e si oppone appunto a quel potere che cerca di fare i comodacci suoi. Però a furia di fare dei comodacci, a furia di rubare di qui, di manipolare di là, siamo arrivati a una società, almeno quella italiana, forse anche in parte quella europea, che non sa più dove girarsi.
Non l'ha mai saputo.
Il problema è che parliamo dei decenni, ma forse possiamo anche parlare di un secolo e mezzo fa, forse dalla restaurazione in avanti, ha saputo costruirsi delle ideologie, almeno l'Europa, dei sistemi di valori rigidi, fissi, dei sistemi chiusi, cioè poco complessi, poco adatti a gestire la realtà per quello che era.
Però diciamo, tutto questo rimpianto del passato, la critica del presente, è una critica del sempre. Non è che il passato fosse molto meglio, no?
Qui non si rimanga il passato per dire si stava meglio quando si stava peggio. Ecco, io voglio dire semplicemente questo, che usciti dalle ideologie ci si è trovati davanti adesso l'esempio è questo qui, no? Quando uno sale una montagna, sale e arriva in cresta. Quando arriva in cresta, si trova senza fiato, perché se fa un passo in più riprecipita in un burrone allucinante, perché la cresta è stretta. Qui si è salito con molta tecnica, con molta ideologia, per arrivare su una cresta stretta dove si rimane senza fiato e non si sa bene più dove andare, perché dietro si è saliti, ma discendere da dove si è saliti non è mai troppo facile. Davanti c'è il precipizio dall'altra parte, e il sentiero è largo così. In questo senso voglio dire che siamo davanti a una crisi di modello e che bisogna ricostruire a livello ideale qualche cosa, altrimenti non si sa dove andare.
Ecco, perché ricostruire e non costruire? Perché secondo me la storia dell'umanità non è molto diversa da quello che siamo oggi. Non è che ci sia mai stato l'epoca d'oro, è sempre stato così. Essere diciamo nel corso della salita e non essere ancora arrivati in cresta non mi pare che sia meglio che essere arrivati in cresta.
Certo, certo, però quando si arriva in cresta la visuale è molto ampia, non c'è soltanto l'essere senza fiato perché sei in mezzo al pericolo, c'è anche la visuale su tutto le montagne attorno, su tutte le pianure, perché si è molto in alto. Allora è lì, aumentando la visione, c'è una lucidità e una chiarezza diversa. La storia è un ciclo, così si dice. Io penso che sia una spirale. È vero che si gira in questo modo, ma non si ritorna sempre al punto di partenza, si ritorna un pochino più in alto e un pochino più in alto e si sale. Cioè c'è una convergenza. Noi adesso gli strumenti intellettuali, tecnologici, psicologici, per fare un salto di qualità, li abbiamo tutti. Non sto dicendo che era meglio il passato o che non ci sarà il futuro o che dobbiamo... abbiamo davanti l'opportunità di costruire un mondo nuovo, diverso. Per rifarmi al discorso della complessità fatto in precedenza, siamo in una fase critica che ha fatto saltare un equilibrio e si è maturata una transizione di fase. Questa transizione di fase può andare nel senso della complessità o può andare nel senso del caos. Io spero che non vada nel senso del caos, perché il caos porta a delle morti, ecco, poi alla fine, nel senso della complessità, porterà a delle soluzioni nuove e più avanzate e a un equilibrio più avanzato. Però questo equilibrio più avanzato va costruito producendo delle visioni nuove. Non si possono più utilizzare le visioni del passato per gestire un mondo tecnologicamente avanzato come il nostro, perché non bisogna mai dimenticare che il nostro è un mondo tecnologicamente avanzato, non è uguale all'Ottocento, molto meno che al Settecento, e non torniamo ancora più indietro. La nostra scienza, proprio quella dei libri, è molto più avanzata di qualsiasi scienza che ci sia stata negli ultimi 5.000 anni. Quindi il nostro è un mondo completamente diverso, non parliamo poi della rivoluzione informatica e tutto il resto, che prevede dei comportamenti diversi, altrimenti collassa. Vi porto un altro esempio. Dopo la guerra c'è stato il boom economico in Italia e in Europa, perché c'era tutto da ricostruire, e questo boom economico è finito più o meno negli anni 90. La guerra è finita nel 45, 90 sono 45 anni e l'Europa è diventata la principale potenza economica mondiale. La Cina è partita 10 anni fa? 15? Ma in 15 anni ha già fatto quello che l'Europa ha fatto probabilmente in 30, e nei prossimi 10 si porterà al livello europeo di oggi. Cioè, grazie alla scienza e alla tecnologia, e poi scoppiazzando un modello che era già tutto funzionante, ha bruciato i tempi e si è portata a uno sviluppo tecnologico pari a quello che noi abbiamo oggi dopo 40-50 anni di lavoro. Cioè questo modello cresce in una maniera assolutamente vorticosa, arrivando a saturare in una maniera assolutamente vorticosa tutti i mercati che ha a disposizione. E poi rimane senza fiato. Perché quando si è saturata la cima?
Quando il formicaio è pieno.
Certo, allora è un problema di modello. È un problema di modello che sia coerente alla biosfera, cioè almeno a quella sfera dove la vita si esprime. Per cui non può essere un modello della crescita continua e per certi versi disordinata.
Spericolata.
Prego?
Spericolata.
Spericolata, direi, proprio così. Ma deve essere un modello che diventa coerente. Però a questo punto dobbiamo mettere sui piatti della bilancia, da una parte l'uomo, da una parte il potere denaro. Chi deve prevalere? Per chi è questo modello di sviluppo? Allora, se l'uomo si salva passando attraverso la sua corporeità, io devo mantenere la biosfera, non posso distruggerla. Perché distruggendo la biosfera distruggo la struttura fisica dell'uomo, ritorno a distruggere buona parte della vita e si perde il fenomeno spirituale, proprio come lo chiama Teilhard. Se invece al centro metto l'uomo che nella vita di tutti i giorni realizza la propria divinizzazione, allora l'obiettivo del modello non deve essere quello di accumulare rumore e denaro e ricchezze, ma deve essere quello di valorizzare la persona. Allora il cambio di mentalità diventa un cambio sostanziale.
Diciamo che in una civiltà come quella indiana con le caste, questo discorso qui andrebbe bene allora.
Beh, sono le caste che non vanno bene.
Perché così lì sono tutti contenti, ciascuno nasce per fare una certa cosa, chi il soldato, chi il servo. La visione del sistema completo, ciascuno ha la sua funzione, ciascuno deve essere contento per quello che sa fare.
Il problema della complessità, perché noi ci troviamo a vivere una fase di complessità, è quello che può funzionare, la complessità può essere in qualche maniera gestita avendo una forte differenziazione, e quindi le caste potrebbero essere una forte differenziazione insieme a una forte integrazione, che è quello che vi ho lasciato in queste due fotocopie. Cioè l'informazione integrata prevede una differenziazione delle fonti e un'integrazione delle informazioni, altrimenti si perde la complessità. Arriviamo alla crisi epilettica o alla reazione punto punto, che non dice niente. La reazione punto punto, faccio brevemente un ritorno indietro, è la reazione che dà il fotodiodo. Il fotodiodo non discrimina tra mille scenari, discrimina tra una quantità di luce e, in assenza di una quantità di luce, il buio. E dà un passaggio più o meno libero di corrente. Se blocca il passaggio di corrente avremo degli effetti, perché il fotodiodo è usato per questo. Se ci sarà invece il passaggio di corrente, allora avremo degli altri effetti. E tutto questo passaggio o sospensione di corrente è dovuto dalla luce o dal buio. E lui discrimina solo quella cosa lì. Mentre invece un'informazione integrata sa che nell'ambito della luce ci sono i colori. E ci sono colori chiari, colori scuri. Ci sono graduazioni diverse di luce e quindi può fare delle scelte diverse. Sa che c'è il crepuscolo, l'informazione integrata, o che c'è l'alba, e discrimina la luce dell'alba dalla luce del crepuscolo. Il fotodiodo no, è una quantità di luce e finito lì. La casta non discrimina un bel niente. Quando c'è un effetto che le va bene, funziona. Quando c'è un effetto che non le va bene, insorge. Difatti in India le caste non è che funzionino poi così bene.
Cioè, hanno funzionato, diciamo, bene tra virgolette, nel senso che erano tutti tranquilli per dei secoli. Poi siamo andati noi a spiegargli che non era giusto così.
Già, ma in India sono tra i più bravi a utilizzare i computer.
Sì.
Cioè,
certo.
sono entrati in un modello di sviluppo che è completamente diverso e inedito rispetto a quello che c'è stato nei secoli dei secoli. Siamo in una transizione di fase, in questo momento.
C'è sempre stata, la rivoluzione industriale non era tanto diversa.
I tempi,
i livelli sono diversi, la qualità è diversa.
Sono tre secoli.
Sì, ma sono diciamo da quando abbiamo cominciato con l'agricoltura, che stiamo cambiando sempre più velocemente, però di sostanziale io non ci vedo una grande differenza. Potevamo fare questi discorsi quando i primi andavano a caccia perché mangiavano solo la carne che potevano cacciare, e gli altri hanno scoperto che potevano usare i semi per diventare stanziali. La rivoluzione è così più grossa di quella che viviamo adesso.
Torno a dire, l'informazione era molto limitata allora, no? Era questo fotodiodo che accende e spegne. Alla fine la società era un mangia e produci, ed era tutto finito lì. Mentre invece all'interno di una società complessa ci deve essere integrazione tra gli elementi, che sono differenziati tra di loro, ma devono essere integrati, altrimenti la società complessa collassa, non funziona più e si va al caos. È questo che cambia molto le cose, perché la nostra è una società molto articolata e molto differenziata al suo interno, e si regge sull'integrazione di elementi molto differenziati tra di loro, su relazioni molto complesse. In effetti l'agricoltura ormai non esiste più, perché in Italia è il 3% degli italiani che praticano l'agricoltura, e la praticano in un modo industrializzato, con un sacco di macchine.
Quindi in un certo senso che esiste l'agricoltura, non esistono più tanti agricoltori, ma l'agricoltura esiste, se no non mangeremo.
Questo no, certo, ma è un'agricoltura...
L'obiettivo è non lavorare 24 ore al giorno per vivere, è lavorare due ore al giorno per stare bene.
E bisogna intendersi poi su quello stare bene.
Ecco.
Sì, però il modello agricolo di oggi non è più il modello agricolo soltanto di 50-60 anni fa.
D'accordo. Ma neanche di 100,
neanche. È morta una società. Certo che si produce sempre da mangiare, ma si produce, tra l'altro, nei supermercati si produce il precotto, che basta soltanto scaldare nel microonde. Quindi si sta perdendo la capacità di cucinare. Il saper cucinare era un fenomeno culturale, anche perché in quel posto lì c'è quella ricetta, in quel posto là c'è quell'altra, perché è buono questo ed è buono quell'altro, e io lo faccio e lo confeziono in un certo modo perché la mia cultura mi dice tutto questo.
Sì, sì, può essere la cultura, può anche essere il fatto che di essere ignorante di tutte le altre disponibilità che c'erano nel mondo, che non si conoscevano, perché che la cultura dei napoletani, che poi era il cirio, era il piemontese, fosse la salsa di pomodoro, quando il pomodoro non c'era perché doveva arrivare dall'America.
Ok, quello a cui io voglio arrivare è semplicemente dire che le cose non sono più come prima, sono molto cambiate, no? E quindi c'è tutta la polemica sugli OGM, se vogliamo metterci in quella strada lì, ma c'è il tentativo di arrivare a possedere la produzione degli alimenti a livello mondiale in 3, 4, 5 mani, non di più. Cioè di nuovo un'operazione di potere, perché nel momento in cui io controllo l'alimentazione umana, di nuovo, perché l'uomo è secondo a degli interessi diversi, e quindi gli viene sottratta la capacità di coltivare. Chi di noi ha la disponibilità di coltivarsi qualche cosa, al di là di possedere qualche pezzo? Siamo tutti legati ai supermercati o ai negozietti. I più fortunati vanno a Italy, questa nuova catena, no? Del biologico, che okay. Ma ci viene sottratta la capacità di saper preparare da mangiare, e quindi tolti dal nostro ufficio, tra virgolette, siamo degli animaletti che non sono neanche più capaci a mangiare, perché se non glielo portano, no?
Questo è il tutto, no? Perché anche semplicemente scrivere, se uno non sa farsi la carta e la carta non fosse disponibile, l'inchiostro, chi è che sa fare l'inchiostro?
Certo.
Costruire una penna.
E questo ci sottrae a certe fatiche. Il problema è che sottraendoci a certe fatiche ci viene proprio sottratto la capacità di vivere, perché siamo su quella famosa bilancia: cosa prevale, la persona, l'uomo, o prevale il potere, denaro? La transizione di fase molto delicata è quella lì. Cioè siamo in un momento in cui ci sarà ancora spazio per l'uomo, o in un momento in cui ci sarà spazio soltanto più per delle altre cose, per dirla in termini super intellettuali, ci sarà spazio per il carbonio, che è l'atomo caratterizzante la vita biologica, o ci sarà spazio solo più per il silicio, che è l'elemento caratterizzante la vita informatica. Cioè ci sarà un mondo automatico che va avanti per conto suo e che alimenta delle dinamiche strane, o ci sarà ancora spazio per l'uomo? Cioè l'uomo controllerà e dominerà i prodotti della sua scienza e della sua tecnologia, o sarà sovrastato da questo? L'uomo avrà ancora dei significati al suo interno da portare avanti e da contrapporre a quelle altre logiche, o verrà spianato da quelle logiche lì? La transizione di fase, la crisi di modello è questa cosa. È per questo che è importante avere una visione, agire la spiritualità per avere una visione ampia delle cose, non per essere dei dementi, no? Che vedono le luci o sentono i suoni, no, per avere una visione ben chiara, ben consapevole delle cose. E allora si tratta di costruire un modello, un modo nuovo e diverso di agire la nostra vita e le relazioni sociali. Lo sforzo, il tentativo che si fa è questo. Lo sforzo, il tentativo che fa Don Paolo è quello di arrivare all'autenticità dell'annuncio e capire che non siamo noi per Dio, ma è Dio per noi. Cioè non siamo noi che andiamo ad adorare una divinità, la tecnologia, i supermercati, i centri commerciali, che sono delle cattedrali piuttosto ambigue, ma è Dio che viene a salvarci, è Lui che ci toglie, a patto che noi manteniamo il nostro esistere e il nostro essere, che passa attraverso la nostra fisicità e che passa attraverso l'ordinario quotidiano, come abbiamo letto. Se noi non riusciamo a divinizzare la nostra fisicità e il nostro ordinario quotidiano, piano piano ci spazzano via, perché stiamo piano piano rinunciando al nostro essere. Lasciare l'altro ciò che è. Ma la chiave del gioco è che l'altro ci sia, esista, sia. E quindi niente, il lavoro che cerchiamo di fare è proprio quello di costruire questa visione nuova, un modo nuovo di rapportarci tra le persone e con la società, che la società cambi avendo come centro l'uomo. Va bene, il tempo
è scaduto.
Il centro è il tempo, allora non è il mondo.
Proprio così, proprio così.
Io avrei fatto una riflessione, non sì. So se è possibile, cioè
certo.
In passato il contadino poteva vivere il suo lavoro, oggi non vive più, ha bisogno degli altri. La tecnologia per me dovrebbe aiutarci poi a trovare uno spazio per vivere poi meglio queste cose di cui stiamo parlando. Non so se mi riesco a dire il mio pensiero, cioè il mondo va avanti ed è una cosa buona, la tecnologia mi sta bene, però non mi devo lasciare mangiare dalla tecnologia, no? Cioè devo ancora saperla usare e nello stesso tempo trovare uno spazio. Ecco perché mi va bene questo discorso che si fa di una nuova spiritualità risvegliata dell'uomo, non lasciarsi. Penso che sia questo il lavoro oggi di aiutarci insieme a fare, no? Da non lasciarci così assorbire. Cioè, se ci è dato una tecnologia e quindi un benessere, perché in fondo viviamo un benessere tutti, ecco, lo viviamo, però non è la corsa quotidiana che poi dopo il sabato e domenica si corre ancora di nuovo per. Abbiamo perso alcune cose. Io noto questo, non so se sbaglio, ma sto vedendo questa roba qui. Io lavoro in mezzo a giovani e non giovani ed è così. Non hanno più spazio per vivere alcune cose fondamentali.
Ma non c'è nessuno che li obbliga, Il discorso è quello. Cioè, sono stati magari educati male o abituati male. Ma
però una volta l'aneddoto
possono anche cambiare. Mentre invece tendiamo a dire la colpa è sempre di qualcun altro e non di quello che il problema ce l'ha.
Proprio nel momento in cui si dice che è Dio per l'uomo e non per l'uomo per Dio, vuol dire responsabilità e non rimozione. Cioè se Dio è per me, è lì che mi dice: allora ci sei, io ti propongo delle cose. E se io non ci sono, quindi mi devo responsabilizzare, questo senz'altro. E poi nella vita di tutti i giorni, proprio come diceva lei, è così, cioè è la vita che ti trascina, cioè è il modello che pretende da te molto di più e che cerca di toglierti tutti gli spazi.
Questa vita che ci trascina, a me sembra che sia un po' un caos che ci trascina.
E ci fa cosa?
Qualcuno dice che una buona orchestra suona anche senza il direttore.
Ok.
Però quella buona orchestra è arrivata a essere tale perché si sono avvicinati sicuramente dei bravi direttori che hanno aiutato tutti ad amalgamarsi. Basta che uno dia un cenno che tutti quanti partono, come nel modo giusto. Però a me dà l'idea che manchino quei direttori e qui si va avanti un po', secondo me, nel caos. Tante cose ci arrivano, sono buttate lì, però se qualcuno gli fa comodo.
Se ci sono i direttori, sei tu il primo a dire che c'è il grande vecchio o la Bilderberg che
quelli purtroppo ci sono, sono quelli che stanno menando noi per il naso.
Ma è il caos prodotto da tutti quanti.
Sono quelli che ci stanno menando per il naso.
Allora, due minuti, proprio due, e poi concludiamo. L'esempio dell'orchestra.
Non vorrei che ci fosse la ditta a farci fare quello che vogliono loro.
Cosa fai?
Che hanno deciso di accoppare Moro e tutto quello che hanno fatto. Ci vorrebbero delle menti illuminate che.
L'esempio dell'orchestra è un esempio calzante. Perché è un esempio di complessità. All'interno dell'orchestra ci sono tante individualità che però si integrano le une con le altre, perché se non sono integrate le individualità, pensate alla prova d'orchestra quando si mettono, c'è il primo violino che dà il là, no? Quanti suoni vengono fuori. Nel momento in cui si integrano bene gli uni con gli altri viene fuori un bellissimo suono, e non stiamo a dire di più. Il direttore non è l'ideologo dell'orchestra, è quello che le dà un'anima, è una proposta, è una lettura, perché Mozart, Beethoven hanno scritto delle cose,
ma non è tutto scritto,
ma l'interpretazione sta al direttore. Allora l'orchestra è un po' come quell'esempio che c'è laggiù al fondo, da sola. Sono tanti begli artigiani, no? Che suonano bene, che fanno un bel suono, ma sono degli artigiani senza anima. È un suono neutro, è un suono che ha dell'informazione ma non ha un significato.
Se loro sanno riprodurre
lo spartito tecnico,
gli ha detto
il direttore d'orchestra, che non è univoco, dà una lettura. La lettura di Beethoven era di un certo tipo, Ed era di un certo tipo, perché quando ho diretto la nona sinfonia, voi sapete che era praticamente completamente sordo, e ha diretto con quello che aveva in testa, con quello che aveva nella sua anima, deve essere stato chissà che cosa, no? I direttori che si sono succeduti a lui hanno messo la loro anima in quella musica, pur rispettando, certo, no? Quindi c'era qualcosa, c'era un'integrazione profonda. Lo strumento tecnico funzionava secondo un sentire. Ma se la nostra società diventa soltanto un'orchestra di strumenti che sono uno spartito e si perde l'anima, io vi dico che con gli strumenti tecnologici già solo di oggi, non parliamo di 300 anni, non c'è bisogno di musicisti. Perché gli strumenti possono suonare da soli. Ci sono i sintetizzatori. Allora dove stiamo andando? Se perdiamo l'anima. E se vogliamo solo dei suoni. Se vogliamo l'anima, invece c'è bisogno di musicisti, di direttori d'orchestra. Che non sono dei dittatori d'orchestra. Sono delle persone che muovono le anime di quelli che suonano. Perché poi il direttore d'orchestra deve entusiasmare gli strumentisti, perché ci mettono poi anche loro l'anima, ma tutto questo anima che viene fuori deve entusiasmare gli ascoltatori, che ci mettono la loro anima di ritorno. E quando musicisti, ascoltatori e direttori mettono tutti l'anima, esci di lì che vorresti ascoltare quella musica per tutta la vita
e anche dall'altra parte.